Buon pomeriggio, sabato 21 dicembre 2024, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla voce insieme a voi Giorgio, ultima diretta del 2024 di Spazio Scenico e chiuderemo insieme ad una bravissima artista che torna a trovarci, lei è Irene Curto che subito dopo la pausa musicale interverrà con noi in diretta telefonica e ci presenterà la stagione teatrale 2025 di Calliscopio Teatro Off di Treviso, stagione che si intitola Parallelo Presente. Calliscopio Teatro Off, questo importante spazio culturale di Treviso nato nel 2021, quindi uno spazio ancora molto giovane con l'obiettivo di presentare le varie espressioni di teatro contemporaneo e di ricerca abbracciando tutte le discipline ad esso complementari come la danza, la musica, le arti visive e il programma che ci regala Calliscopio per il 2025, sicuramente un programma da seguire, un programma molto interessante che vi invito oggi a scoprire insieme a noi. Ci sono grandi artisti, tra l'altro che a Spazio Scenico abbiamo anche conosciuto come Deborah Benincasa, Marco Tigenel, Marco De Rossi e la stessa Irene Curto che sarà in scena con Superficie R4 di cui tra poco parleremo insieme a lei e poi ad altri artisti che speriamo insomma, di poter conoscere insieme a voi all'ascolto. Oltre alla stagione Calliscopio Teatro Off ci regala anche tantissime altre iniziative tra cui dei workshop e tra questi ci sarà anche una giovane talentuosa artista che è Elena Grigio che conosciamo qui a Spazio Scenico che al momento sta dirigendo il suo terzo film che si intitola Imago, terzo film ambientato a Venezia che concluderà la trilogia di cui fanno già parte Rifugi e Realtà. E a Calliscopio Teatro terrà un laboratorio a maggio, precisamente il 9, 10, 11 maggio, intitolato Gli Dèi sono canti. E nella seconda parte di Spazio Scenico di oggi vi ricorderemo tra l'altro altri appuntamenti da non perdere per questo fine anno e tra questi lo spettacolo Chi resta di Matilde Vigna che sarà venerdì 27 dicembre alla rassegna in out al Teatro del Parco a Mestre, rassegna di Farmacia Zoé. E per l'occasione ascolteremo un'intervista che Matilde Vigna ci aveva rilasciato su questo spettacolo Chi resta. Noi allora facciamo una pausa musicale e iniziamo la puntata di sabato 21 dicembre di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa è Domenica di Maria Roveran, tratta dal suo ultimo lavoro che si intitola Come in un film, nato anche dall'esperienza di lavoro come attrice di cinema e teatro, un bellissimo album che consigliamo anche in vicinanza del Natale come regalo. E come dicevamo prima della pausa musicale, oggi vi presenteremo la nuova stagione teatrale di Calliscopio Teatro Off di Treviso insieme a Irene Curto. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao Giorgio, grazie per avermi invitata.
Grazie mille a te, Irene Curto, che appunto torna a trovarci dopo essere stata con noi un anno fa, quando ci aveva presentato Panegirico della Libertà, un canto d'amore in bilico tra lo spavento della ragione e il fascino della follia sull'opera poetica di Amelia Rosselli, portata in scena insieme al musicista e compositore Giovanni Schievano. Di recente ha portato in scena anche insieme al Comitato Teatro Treviso per la prima volta in Italia la lettura di Edda di Ibsen nella forma di una vera lezione spettacolo, testo tradotto in italiano da Monica Capuani. Irene Curto è attrice, autrice, regista, docente di teatro e fondatrice di Calliscopio Teatro Off, di cui vi parleremo oggi. Allora Irene, Calliscopio Teatro Off è uno spazio che tu hai fortemente desiderato, oltre che averlo fondato nel 2021, che rapidamente è diventato un riferimento importante per il teatro contemporaneo, ma potremmo dire per l'arte contemporanea, per il Veneto, ma non solo, visto che a Calliscopio arrivano anche artisti importanti da altre regioni. Un luogo di arte e cultura, di comunità, dove il pubblico può assistere anche al processo creativo di un lavoro teatrale. Allora vorrei chiederti com'è stato questo 2024 per Calliscopio Teatro Off, in cui ricordiamo anche che il nome che arriva da due parole, osservare e bellezza.
Sì, esatto, sì. Il 2024 è iniziato con il botto, nel vero senso della parola, perché abbiamo iniziato con Bloom, che è stata la nostra seconda rassegna con la L tra parentesi, quindi sembrava di leggere Boom, ed è stata un vero e proprio, diciamo, giro di boa per noi, perché prima la nostra prima rassegna è stata Wunderkammer, esatto. Ed era appunto una specie di edizione zero, Bloom invece è stato un bel successo e adesso proponiamo questa terza rassegna, secondo me ancora meglio sia di Bloom che di Wunderkammer, perché appunto è più matura e coinvolge, cerca di coinvolgere appunto più tre volte più artisti di nazionali, insomma, di in giro per l'Italia.
E partiamo allora dal titolo, parallelo presente. Innanzitutto c'è questa parola parallelo che viene prima di presente. Cosa significa per voi questo titolo?
Allora, parallelo è un sinonimo che della parola contemporaneo, sostanzialmente. Contemporaneo, simultaneo, indipendente. Diciamo che con parallelo presente abbiamo voluto immaginare la nostra orbita immaginaria per dare spazio a tutte quelle forme ibride, emergenti, indipendenti di teatro che magari non sempre, ecco, trovano spazio in quei contesti più istituzionalizzati, ma che in realtà stanno di fatto creando il tessuto culturale, il substrato culturale del nostro presente.
Ok, una rassegna che si rivolge soprattutto ai più giovani come invito anche a fruire della bellezza dell'arte contemporanea, come richiama appunto il nome Calliscopio. È un 2025 anche che inizia con una serie di artisti giovani, tra questi c'è appunto il 25 gennaio Deborah Benincasa di Anomalia Teatro, che porterà in scena il suo ultimo progetto, un artista che io ho avuto il piacere di conoscere ad Antiche Mura Teatro Festival. Come è arrivata la scelta di aprire la stagione con questo lavoro e se ci vuoi anche presentare anche gli altri artisti?
Sì, allora, dunque, Deborah io l'ho conosciuta per vie traverse, perché sostanzialmente io non pensavo né che fosse in rassegna al Festival Teatro Mura di Cittadella, né che fosse a Molecole alla rassegna di Farmacia Zoè.
Ma non con questo lavoro comunque, con quello che verrà da voi.
Con un altro lavoro, certo, però no, mi pare proprio che invece con Lady Macbeth sarà in scena anche a Milano. Però insomma, io non lo sapevo, nessuno di noi lo sapeva e ci siamo trovati così.
Beh, bene allora.
Una
quindi
sincronicità, esatto. Comunque noi saremo i primi a portarla. E l'ho portata perché io a maggio sarò a Milano con Libellula in uno spazio che ha praticamente dedicato a me e a Deborah un weekend, cioè ci ha messo insieme per una cosa che ci accomuna, cioè che entrambe abbiamo uno spazio indipendente, lei su Torino e io su Treviso, e insieme a questo terzo spazio di Milano in pratica stiamo iniziando un progetto abbastanza ambizioso che vuole mettere in rete spazi come il nostro per far circuitare produzioni indipendenti, ma con una peculiarità, cioè tutti al femminile.
Ok, quindi ci sarà anche una collaborazione artistica tra di voi.
Sì, esatto, sì. Cioè, sì, più che collaborazione è proprio una messa in rete delle nostre realtà, ecco. Comunque, poi dopo Deborah abbiamo un'altra ragazza.
Ma scusami, cosa ti affascina di questo lavoro?
Ah, scusami, di
Lady Macbeth. Sì.
Ma che Deborah è riuscita, secondo me, a trattare un personaggio come quello di Lady Macbeth, che è quasi archetipico, se vuoi, in un modo estremamente contemporaneo, quasi pop, e proprio pop, cioè non so, io guardandola mi veniva in mente un po' Lady Gaga, io adoro un po' questo stile anche un po' provocatorio, un po' sì, pop, ecco,
è quello che porti in scena un po' anche
sì.
Tu,
oddio. No, beh, dai, con Libellula non mi definirei proprio pop, sinceramente, forse il contrario di pop, però mi piace molto, certo, se dovessi scegliere qualcosa che ancora non ho mai fatto e che mi piacerebbe fare, sarebbe sicuramente rivisitare in chiave pop una tragedia o un classico.
Okay.
E quindi lei lo ha fatto e quindi per questo mi ha convinto e secondo me meritava di essere proprio anche il primo spettacolo della stagione, che è, ricordiamo, il 25 gennaio alle 20.45.
Poi, ok, prego, sì, se voglio ricordare anche gli altri.
Allora, vado avanti proprio come un treno. Domenica 2 febbraio alle 6.30, questo è l'unico spettacolo di domenica, invece presentiamo Vai a rubare a San Nicola, di e con Anna Piscopo, che è un'artista romana, veramente un talento poco conosciuto. Lei nasce come drammaturga e si mette in gioco veramente sia come regista che come attrice in modo, devo dire, molto personale. Ha recentemente prodotto e diretto e interpretato il suo primo film, che sta avendo un discreto successo, e questo è un monologo che io non ho visto per intero, ho visto in forma, diciamo, di studio quando l'ha portato a scenario. È un monologo che è arrivato finalista al premio scenario nel 2022, e adesso lo vedremo per la prima volta in forma completa, quindi anche questa è in realtà una premiere. E poi andiamo avanti con il sabato 22 febbraio con Preferisco il rumore del mare, che è uno spettacolo di quella famosa compagnia che ha ospitato me e Deborah a maggio, mettendoci insieme, che è uno spettacolo appunto della compagnia Balt Teatro e Zia, Zona Indipendente Artistica, e che si intitola, no, l'ho già detto, Preferisco il rumore del mare, che è uno spettacolo molto brechettiano, a differenza magari del primo spettacolo, che è appunto questa Lady Macbeth un po' pop, del secondo, che è un'atmosfera un po' fiabesca, un po' medievale, un po' così. Questo invece è uno spettacolo estremamente contemporaneo, minimale nello stile, e che io ho adorato soprattutto per la chiave poetica in cui affronta un tema molto, molto, molto presente nelle nostre vite, secondo me, da persone che vivono nel 2024, cioè il rapporto con il lavoro e l'identità legata appunto a questa ossessione nel lavoro, almeno al nord. Siamo ossessionati da questo lavoro, questa ansia della produzione che ci porta spesso a perdere il centro.
E gli effetti del capitalismo anche sui comportamenti.
Bravo, bravo, esattamente, è proprio questo il tema centrale di Preferisco il rumore del mare. E il titolo infatti c'entra niente col capitalismo, però ci dice già il sottotesto, insomma, di quale sarà lo spettacolo. Poi abbiamo Samuele Ferri con sabato 1 marzo alle 20:45 con un suo primo studio, o secondo forse, l'ha già presentato in un altro spazio, il primo studio. Comunque andrà avanti a presentare, cioè a lavorare il suo monologo dal titolo Cemento Armato, del quale io in realtà so poco, perché con Samuele ho una relazione talmente tanto di fiducia che mi ha chiesto: mi dai una residenza? Sì. Cioè, so che sta facendo un lavoro su un criminale di cui non si sa più niente perché è sparito nel nulla. Comunque è una storia vera di questo criminale di cui non mi ricordo il nome e non ce l'ho scritto neanche da nessuna parte adesso per potervelo dire.
E che aveva fatto residenza lì da voi.
Che ospitiamo la residenza, quindi è uno spettacolo che ancora non è stato compiuto, quindi ci sta, insomma, che non vi dica nulla e che anche io non sappia nulla, perché okay, in realtà non c'è nulla. E poi domenica 8 febbraio invece ci sarà il mio
8 marzo
spettacolo. Scusami, 8 marzo, bravo, sì, correggimi perché qua sono un po' febbricitante. E 8 marzo, quindi sempre alle ore 20:45, c'è il mio spettacolo Superfici in R4, che è il mio primo studio, cioè il mio primo proprio monologo.
Che aveva girato parecchio qualche anno fa, giusto?
Ma sai che invece no, sai che invece doveva debuttare al Teatro Santa Marta con la collaborazione dello IUAV e di Ca' Foscari e di tutta la pompa magna di Dio, e invece è scoppiata la pandemia. Ha girato molto su Roma, perché io quando l'ho scritto ero a Roma e quindi ha girato molto a Roma, ma qui non ha girato, no.
C'è una bella frase, Una bella frase che tu hai detto su questo lavoro che mi ha incuriosito, dove dici: l'unicità è un mostro ancestrale primordiale che teniamo educatamente a bada. L'invito di Superficie in R4 è di far uscire questo mostro, di farlo sanguinare e trasbordare, superando i confini dell'identità falsa e preconfezionata che ci impone la società per risorgere ad una nuova festa, ad una nuova libertà di esprimere noi stessi.
Madonna, sì, ero proprio giovane e osavo dire certe cose, sì. È vero, cioè, Superficie in R4, già dal titolo uno si domanda ma che cavolo è? Allora, Superficie in R4 è la superficie ideale in matematica nella quale si progettano gli oggetti in quattro dimensioni. E io da lì sono partita con un delirio totale, pensando che magari anche noi potevamo essere degli oggetti indefinibili, magari anche che avessimo più dimensioni di questa qua fisica corporale della quale possiamo toccare, possiamo vedere, possiamo essere consapevoli, ma magari siamo di più di quello che tocchiamo e vediamo. È un po' questo il senso di Superficie R4. Ed è non soltanto una cosa che si riferisce all'identità, ma anche alla forma della scena, perché è uno spettacolo che è stranissimo. E anche drammaturgicamente, cioè lo scorrere di una giornata tipo di una ragazza, ma che in realtà sfocia nella totale trascendenza, nella poesia, e poi c'è il video che si interseca sempre con l'azione in scena, ma in un modo sempre molto particolare, molto, molto strano. Non so, è uno spettacolo stranissimo, dovete venire a vederlo.
E sarà in scena da sola, giusto?
Sì. Oh. E poi continuiamo con 63 azioni, che sta diventando ormai un classico, che è stato uno spettacolo acclamatissimo.
È stato con me la scorsa puntata, Marco. Prego.
Ecco, quindi dai, sappiamo già, famosissimo ormai.
Sulla poesia, su una poesia di... Agota Christophe, che è Vivere, e tra l'altro c'è anche la penna di un grandissimo come Marco Gnaculini.
Esatto. E quindi sono molto orgogliosa di avere nella mia rassegna, in realtà...
che anche lui lavora su uno spazio indipendente.
Esatto. Infatti anche con loro c'è quel gemellaggio famoso di rete tra teatri indipendenti con cui si parla, però... vabbè, andiamo avanti. Sabato 5 aprile invece abbiamo Passi, altro grande classico del teatro indipendente veneto. Ha girato credo tutte le scuole possibili, immaginabili, tutti i licei, tutte le scuole medie del Veneto, ed è ed è teatro di narrazione, la storia vera di Povnice,
sì, esatto.
Che è questo corridore di marcia. Non so bene dirlo, sì, però penso che si dica così, cioè un corridore di marcia, cioè nel senso che
sì,
fa
l'atleta
marcia.
Che fa marcia, esatto.
Esatto, sì, e lo spettacolo racconta la storia di quando lui è scappato da Fiume, che è la sua città, cioè la sua città natale, insomma, durante la guerra. E poi venerdì 18 aprile abbiamo Resterò sempre per la foto di uno sconosciuto, che è uno spettacolo di una compagnia invece emergente, ancora non affermata ma secondo me molto promettente, una compagnia a metà tra il friulano e il veneto, che abbiamo già ospitato al festival con Nunc, era il terzo spettacolo del festival, La gioiosa et amorosa, il festival che organizzo col Teatro Stabile del Veneto. Però ci è piaciuto talmente tanto, ci sono piaciute talmente tanto che ho detto: avete un altro spettacolo, perché mi piacerebbe ospitarlo. E insomma, siamo incappate su questo, Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto, che è uno spettacolo anche questo molto ibrido, molto strano nella forma.
In effetti fa pensare alle foto casuali che fai.
E che sì, esatto, e in cui rimani, capito?
Esatto.
In cui tu sei lì e dici: ma che cacchio c'entro? E questo è stranissimo, perché è lo spunto per indagare sull'immortalità e sulla morte. Cioè, in realtà, lo spettacolo indaga la morte e il senso della vita, partendo da questo spunto così così quotidiano poi alla fine, ci sarà capitato a tutti, no? di dire cavolo, ma questo sta facendo una foto e io rimarrò per sempre nella foto di sto tizio. Vabbè. È molto divertente, molto ironico e anche molto interattivo nella forma, appunto, come dicevamo, è uno spettacolo interattivo. E poi il sabato successivo abbiamo, sabato 17 maggio, abbiamo una primizia, primissimo studio, di una mia carissima amica e sorella, Federica Garavaglia, che ha deciso di prendere in mano la biografia di Nannerl, che è la sorella di Mozart. Pare che anche lei fosse un genio, ma che abbia in realtà vissuto tutta la vita all'ombra del fratello. Quindi in scena ci sarà lei, un pianoforte, e questo rapporto tormentato col fratello. E sarà una scusa anche per riflettere appunto su il ruolo della donna, che ancora una volta veniva, dai, speriamo di usarlo prima o poi, esatto, questo passato, e veniva messa da parte per favorire invece i maschi.
Ok, questa... Prego.
Sì, l'ultimo, siamo arrivati all'ultimo, venerdì 23 maggio, abbiamo la proposta più performativa e avanguardistica di tutta la rassegna, è una performance sonora e visiva di Gaia Ginevra Giorgi, che è una nostra giovane poetessa, performer, che non vi dico nulla di questo spettacolo, perché anche questo è veramente molto, molto particolare, molto strano. Però vi dico che è un'indagine sonora proprio su, cioè lei ha ripreso le bobine di sue vecchie registrazioni e le ha tutte sintetizzate per indagare, diciamo, la tematica dei fantasmi, dei ricordi e delle atmosfere. Haunted significa appunto questo. E va bene, questa quindi è la rassegna.
E oltre alla rassegna, Caleidoscopio si occupa anche di tante altre iniziative. Tra questi ho visto gli workshop, che tra l'altro sì, ci sarà uno tuo e tra l'altro anche di un artista che conosciamo bene, che è Elena Griggio, che sta dirigendo anche il suo terzo film.
Esattamente, gli workshop sono tre, ma in realtà uno c'è già stato, che è stato quello La Camera Oscura con Milena Costanzo, solo che per questioni tempistiche non l'abbiamo inserito in rassegna, però in realtà c'è stato anche quello. E, comunque, a febbraio apriamo con Romanzo di Formazione, che è un workshop appunto di scrittura condotto da Anna Piscopo, che è la ragazza che presenterà Vai a rubare a San Nicola, e che appunto indagherà questo romanzo di formazione, cioè tantissimi film, cioè tantissima opera cinematografica è proprio strutturata sul romanzo di formazione, e andremo quindi a indagarne anche didatticamente per conoscere un po' la tecnica di questo tipo di scrittura, che anche a mio parere, insomma, è abbastanza fondamentale saper maneggiare e conoscere se si vuole scrivere per il cinema che per il teatro. Poi c'è Stupore, che invece è un laboratorio che terrò io, che è a metà fra un laboratorio di scrittura e un laboratorio di recitazione, perché è sia per scrittori che per attori. È per attori che vogliono essere autori e per autori che vogliono dare in pasto, diciamo, live le proprie scritture, perché insomma per dare anche occasione a quelle scritture che sono magari in un cassetto ferme, di essere rivitalizzate, di essere testate, di essere verificate da degli attori. Ecco, io ho immaginato questi tre giorni come una fucina come una bottega in cui gli attori scrivono, gli attori recitano e si verifica tutto nell'immediato. Ecco, un po' come appunto era una volta il clima di bottega, dove si scriveva, Shakespeare scriveva così, insomma, scriveva con la compagnia lì davanti ai suoi occhi, non aveva il computer davanti ai suoi occhi, aveva la compagnia. Quindi è un po' questo l'intento di stupore. Gli dei sono tanti, invece è un laboratorio di Elena Griggio, che oltre a essere drammaturga e attrice, insegnante di teatro, eccetera, ha anche una bellissima skills, che è quella proprio del canto, e di intendere il canto in un modo meraviglioso, cioè come esperienza quasi di preghiera d'insieme. E, preghiera dove proprio si diventa consapevoli della propria voce, dell'ascolto, della presenza nell'attimo e di come sbloccare, insomma, tutte queste cose attraverso un lavoro creativo e emotivo come quello con la voce.
E poi, per quanto ti riguarda i tuoi impegni, riprenderai, ho visto, lo spettacolo Edda di Ibsen con il Comitato Teatro Treviso.
Sì. Allora, lo spettacolo in realtà è una riscrittura della Bubnić, non so mai dirlo, scusate, e di Edda di Ibsen, quindi non è proprio il testo originale, è già una riscrittura, e la traduzione è di Monica Capuani, come hai giustamente detto tu. È uno spettacolo che ha vinto il bando 100 donne duse del Teatro Stabile del Veneto dell'anno scorso. E niente, sostanzialmente andremo in scena con questa mise en espace il 5, 6, 7 febbraio, no, il, scusami, madonna che disastro con le date, comunque il secondo weekend di febbraio, questo lo dico,
a Milano.
No, al Teatro delle Maddalene di Padova.
Ah, ok, perfetto, allora avrò modo di rivederlo, quindi.
Esatto, il 14, 15, 16 febbraio.
Perfetto, Irene, io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi, ma avremo modo di risentirci per i prossimi lavori.
Grazie.
E buona stagione, io il 25 gennaio ci sarò, e quindi grazie davvero di cuore.
Grande, grazie a te Giorgio, un abbraccio grande.
Buon pomeriggio.
Ciao, grazie, grande. Ciao, ciao.
E noi facciamo una pausa musicale dopo l'album di Maria Roveran. Ci ascoltiamo un'altra grandissima artista, lei è pugliese ma vive qui a Padova da diversi anni. Questa sera suonerà all'Enoteca Gli Invasati qui a Padova. Stiamo parlando di Chiara Patronella e questa canzone si intitola Già domani. Buon ascolto. E questa era Chiara Patronella con Già domani. Chiara Patronella che questa sera, 21 dicembre, sarà alle 20 all'Enoteca Gli Invasati con un bellissimo live acustico, assolutamente da non perdere. Noi proseguiamo spazio scenico e vi ricordo un altro bellissimo lavoro che andrà in scena il 27 dicembre. Stiamo parlando di Chi resta di Matilde Vigna, che sarà al Teatro del Parco di Mestres venerdì 27 dicembre all'interno della rassegna In Auto di Farmacia Zoe. È un lavoro che ripercorre i nodi cruciali del complesso rapporto tra una madre e una figlia, tra la figlia che è Matilde Vigna e la madre che è Daniela Piperno, da poco scomparsa. Al centro di questo lavoro, appunto, il nodo complesso tra questa figlia e tra questa madre. La figlia è una giovane donna di 37 anni, omosessuale, single, impossibilitata a diventare madre a causa di una menopausa anticipata, alle prese con la perdita del suo ultimo genitore, la madre. La figlia quindi non è più figlia, scrivono Vigna e Zanetti, ma nemmeno madre, né mai lo sarà. E cercherà di ricominciare, di ripartire, ma i ricordi arrivano all'improvviso perché la madre compare ad aiutarla ad uscire da queste tenebre apparentemente senza fine. I nostri morti sono sempre con noi, ci ricordano le due artiste, e la madre è sempre ancora lì e ci accompagna in un fantastico viaggio interstellare oltre la gravità terrestre fino ai buchi neri, un viaggio cosmico, scientifico, narrativo e visivo. Il progetto è costruito a partire da esperienze personali, da interviste e letture che ci riversano nella performance che alterna dialoghi serrati ad immagini. Matilde Vigna, che su questo lavoro ci aveva regalato anche un'intervista, quindi ce l'andiamo a sentire. Matilde Vigna. Al telefono dovremmo avere Matilde Vigna. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutte e a tutti.
Allora, Matilde Vigna è un'attrice di teatro, di cinema, regista, autrice rodigina, tra i migliori talenti del teatro contemporaneo, lo testimoniano anche diversi riconoscimenti che ha vinto, tra cui il premio UBU. Dopo il suo primo lavoro come autrice, intitolato Una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvioni al contrario, che attraverso l'alluvione del 1966, usata come metafora, racconta il tema della perdita, spettacolo che ha avuto il piacere di vedere a Scene di Paglia. Matilde torna a parlarci di un nuovo lavoro di cui è autrice e regista, diretto insieme ad Anna Zanetti, drammaturgia Greta Cappellini, il suono di Alessio Foglia, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, la Corte Ospitale, insieme alla Regione Emilia Romagna. Allora Matilde, nuovo lavoro per te, che torni ad affrontare il tema della perdita, sempre insieme ad Anna Zanetti, che aveva lavorato con te nel lavoro precedente, un tema caro per te, giusto?
Sì, sì, esatto, è un tema caro a me, ma anche insomma a tutte noi della squadra artistica, e insomma in qualche modo speriamo che sia un tema caro anche al pubblico, e con questa nuova sfida, insomma, uno spettacolo in cui si ride, si piange, si riflette, e siamo molto contenti di questo nuovo lavoro, ecco.
La protagonista è la figlia, che si trova ad affrontare appunto questo vuoto, cui non sa rispondere. Al centro di questo lavoro, appunto, i nodi del complesso rapporto tra una madre e una figlia, che in questo caso è Daniela Piperno, straordinaria attrice, quindi una novità anche per te in questo lavoro, che non sarai sola in scena, tra l'altro, con una straordinaria attrice.
No, non sono sola, accanto a me c'è appunto Daniela Piperno, che è un pilastro insomma del teatro italiano, e quindi lavorare insieme è stato molto complesso, perché insomma si scontrano due modi diversi di fare teatro e di intenderlo, però Daniela è entrata nel progetto con grandissima generosità, grandissima apertura, e quindi poi devo dire che alla fine la relazione tra le attrici è veramente uno dei punti forti di questo spettacolo, perché insomma abbiamo lavorato molto e il lavoro premia e il pubblico assiste ad una grande prova d'attrici, plurale.
È un lavoro che avviene attraverso diverse dimensioni, appunto, e anche tra diversi tempi, tra passato, presente e futuro, in una scenografia che richiama un paesaggio lunare, c'è appunto questo bellissimo cerchio bianco.
Sì, è una scenografia astratta, perché il lavoro in realtà usa lo spazio cosmico come metafora della morte, e quindi questa mamma è andata in cielo, e dal cielo noi assistiamo insomma al suo viaggio attraverso cose meravigliose. È un viaggio che noi vediamo in video, e invece questa figlia non riesce a venire a patti in qualche modo con questa perdita e con tutte le assurdità della burocrazia post mortem che lei dovrebbe affrontare, ma che non riesce ad affrontare. Quindi la mamma poi è una presenza costante, insomma, pur non essendoci più per questa figlia, perché il teatro ci permette una magia, insomma, di vivere questa magia, di avere con noi chi non c'è più. E quindi noi questa possibilità del teatro ce la prendiamo tutta e la condividiamo col pubblico, che giocherà con noi a questa fiaba, insomma, dell'esserci non essendoci.
Infatti un dialogo che avviene in tutto lo spettacolo, appunto, dove questa madre cerca di aiutare, di stimolare la figlia anche con diverse battute ironiche, visto, sulla sua condizione che non può diventare madre, o forse anche perché la madre, forse no, essendo di un'altra generazione, non affronta i problemi che affronta la figlia.
Esatto, c'è uno scontro intergenerazionale tra queste due donne, perché questa madre è la madre, mentre questa figlia non sarà madre, e quindi è proprio, cioè, e non sarà madre per mille motivi che la madre non ha dovuto affrontare a sua volta, cioè un sacco di, tutti i motivi che noi affrontiamo nella contemporaneità, in questo grande contrasto che viviamo adesso su, insomma, un'inversione demografica a livello nazionale, e però una grande incertezza nei confronti del futuro, un'incertezza economica, ma soprattutto un'incertezza ambientale. E quindi c'è un discorso politico molto sottile, molto nascosto, che insomma a me sta molto a cuore. ma anche veramente uno scontro con la generazione che insomma per me è stata quella dei miei genitori, che questi problemi non li vedeva e non li vede. E quindi insomma queste due donne si scontrano sempre in un tono, lo spettacolo è molto ironico, cioè si può ridere ampiamente. E quindi vediamo cosa succede con il pubblico, se sarà un pubblico che ride o un pubblico più insomma commosso o perché no anche indignato.
tra gli spezzoni che si possono vedere nei canali vari, si ride e si piange entrambi da quello che mi sembra di percepire. Comunque c'è una tematica femminile e uno sguardo anche molto femminile in questo lavoro, che richiama appunto temi molto moderni, dalla natalità, che è un tema appunto che si discute molto in questo periodo, tematiche anche dalla fecondazione assistita, all'aborto, giusto?
Sì, assolutamente. Tutti un sacco di temi legati alla maternità, alla menopausa, tanto ambiente in qualche modo e anche insomma questo rapporto che è un rapporto che bene o male tutti abbiamo avuto, perché se siamo qui insomma una madre ce l'abbiamo tutti avuta e molti di noi l'hanno già persa, e quindi insomma si segue anche questa riflessione di cosa resta, a chi resta, perché comunque la morte è solo di chi resta, perché chi muore per fortuna smette di soffrire e invece chi rimane deve fare i conti con questa perdita qua. E quindi di nuovo torno a interrogarmi su cosa accade, ecco, quando ti arriva l'acqua in casa e non ti resta più niente, e quest'acqua metaforica in questo caso si porta via anche una persona che è stata fondamentale della tua vita o che magari non lo è stata, come nel caso di questa figlia, e che non ha avuto un rapporto con la madre quando lei era in vita, però poi questa madre viene a mancare e in qualche modo è paradossalmente sempre presente. Quindi giochiamo anche con tanti paradossi per portare insomma il pensiero in direzioni nuove.
E che lo riscopre un po' in un'altra dimensione alla fine, questo
esatto,
rapporto.
Certo, sì. Però lo lasciamo scoprire al pubblico
ovviamente. Infatti certo, questa tua riflessione che mi aveva molto colpito: la morte è solo di chi resta e continua, di chi continua a correre nel suo percorso della vita. E questa appunto questa figlia comincerà a correre appunto attraverso dopo la morte della madre, di scoprirsi non più figlia, quindi.
Esatto. La grande domanda dello spettacolo è quando si smette di essere figli. Domanda a cui noi non diamo una risposta, però ognuno poi se la porta a casa e ne fa un po' quello che vuole. Chi lo sa, forse anche la mancanza è un rapporto, forse il vero rapporto nasce poi nella separazione. È una grande domanda che continueremo a porci.
Anche in questo lavoro, come appunto in quello precedente, Una riga nera al piano di sopra, ci sono appunto momenti divertenti, quindi è un po' nelle tue corde anche. Ti piace trattare tematiche importanti con ironia?
Sì, nella maniera più assoluta. E cerco sempre di fuggire la retorica, il pathos, e veramente di affrontare anche dei temi estremamente dolorosi con il sorriso. Per fortuna non sono sola, accanto a me c'è Greta Cappelletti che lavora come dramaturg e lei nella vita è una stand-up comedian e quindi mi aiuta, ecco, a vedere con il sorriso la tragedia più nera.
Ho letto che hai fatto anche in questo caso un lavoro di ricerca attraverso libri, interviste, musica. Ci puoi fare qualche esempio?
Beh, c'è un accurato studio dell'astrofisica, abbiamo avuto un consulente scientifico e comunque abbiamo studiato molto tutto quello che riguarda lo spazio e questa cosa magica, no? Che le stelle che noi vediamo, la luce che noi vediamo viene da tantissimo tempo fa, e però allo stesso tempo, essendo l'universo infinito, vuol dire che è in costante espansione e quindi in questo momento si sta creando l'universo del futuro. E questo è un po', insomma, questo senso di tempo onnipresente, ecco, che il presente, il passato e il futuro sono attivi contemporaneamente dentro di noi e attorno a noi. E è stata una cosa che, insomma, abbiamo dovuto studiare, ecco, in qualche modo. Poi sono i pensieri che facciamo noi sui materiali che studiamo. E un altro aspetto, poi un sacco di film, Interstellar tra tutti, sullo spazio, documentari, eccetera. Invece l'altro côté, il testo capofila è L'anno del pensiero magico di John Didion, e tutta insomma una bibliografia sulla perdita e anche tante interviste a persone a Meccare che hanno perso un genitore o comunque la cosa molto bella di quando si inizia a scrivere o a lavorare su un tema così vasto, così che è così intimo e personale da un lato ma anche così vasto appunto dall'altro, è che ogni cosa ti risuona e quindi la bibliografia diventa sterminata e composta anche dalle cose più diverse in qualche modo.
Quindi rendere personale tantissime storie a cui si viene a conoscenza e poi riportarle ad un pubblico, quindi renderle nuovamente pubbliche.
Esatto, sì, è un po' così, che si va dall'universale al personale per poi rimbalzare di nuovo sull'universale. E io credo che il fatto che non sia la mia storia, ma un collage molto, come dire, raffinato di storie di tante persone, fa sì che ci sia, che sia come un prisma, ecco, questa cosa, che illumina tanti aspetti diversi di un lutto e che lo, insomma, rifrange sul pubblico e poi ognuno si prende quello che vuole, ecco.
Tra l'altro sottolineavate anche nella scenografia gli abiti che voi indossate, infatti due colori molto accesi, il giallo e
sì,
l'azzurro.
Sì, perché in qualche modo questa figlia il lutto non lo vuole accettare, quindi lei si veste con questo tailleur giallo e invece la madre è il celeste del cielo. Sono un po' simbolici in questa scena bianca, ma sono anche molto efficaci, secondo me, per toglierci un po' dal naturalismo, nel farci sorridere, insomma, nel giocare, che è quello che a teatro si fa.
E in questo lavoro non ci sono, siete solo voi che recitate, ma ci sono più linguaggi artistici, tra questo anche il video, dove tu lo consideri un terzo attore.
Lo è a tutti gli effetti, lo è in fase di allestimento e di prove, il video ha bisogno di tanto tempo quanto un'attrice e i video sono orchestrati da Federico Meneghini, un videomaker di Parma che insomma ha collaborato con noi in questa avventura e siamo molto felici. Un altro elemento molto importante è il suono, c'è questa canzone che non viene mai cantata, però che compone la spina dorsale del progetto sonoro, che è una canzone che si chiama Le pozzanghere bianche di Spalla Rossa, che noi poi insomma regaliamo al pubblico alla fine dello spettacolo.
E ce la vuoi presentare? Chi è questo artista?
Spalla Rossa, l'anagrafe Giacomo Agnifili, è un sound designer, musicista, compositore bravissimo, che per fortuna è anche un mio amico, e quindi lui ci ha regalato questa canzone che era perfetta per lo spettacolo.
Prego,
poi
scusami.
Ve la mando così la passate in radio, non so.
Perfetto,
se,
volentieri,
se
volentieri.
E così, e insomma, quindi questo spettacolo è, come dire, un grande bacino che accoglie tanti artisti diversi che ci hanno aiutate, insomma, a renderlo un'esperienza speciale e ne siamo veramente, veramente contente.
So che stai lavorando con un nuovo progetto come attrice.
Sì, inizio le prove tra poco delle Le Serve di Jean Genet, un classico ormai della letteratura francese degli anni 60, con la regia di Veronica Cruciani. In scena con me ci saranno Beatrice Vecchione e Eva Robbins.
Matilde, ti ringrazio e spero di vederti presto e di sentirti per altre
grazie
nuove interviste.
Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.
Grazie, buon lavoro. E questa era Matilde Vigna con lo spettacolo Chi Resta, che sarà in scena venerdì 27 dicembre al Teatro del Parco di Mestre. Non perdetelo, anche questo è sicuramente un lavoro da vedere. E noi facciamo allora una pausa musicale e ci risentiamo per il finale. Mister Vertigo, Massimo Bubola, e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per il finale. Ringrazio di cuore Irene Curto per essere stata con noi. Vi ricordo la nuova stagione di Caliscopio Teatro Off di Treviso che partirà il 25 gennaio con Anomalia Teatro, il suo Lady Macbeth. E io vi ricordo, oltre anche allo spettacolo di Matilde Vigna che abbiamo ascoltato prima, sarà venerdì 27 dicembre al Teatro del Parco. Vi ricordo uno spettacolo che sarà domani sera alle 18 al Teatro del Pane di Villorba di Treviso. Si intitola Elvis Forever, la vita del re tra note e racconti, uno spettacolo che fonde la potenza narrativa del teatro con il magnetismo del rock and roll. La voce di Mirko Artuso intreccia storie mai raccontate dal Radar Rock con le note vibranti della Magic Bus Big Band Ensemble, che ha fatto della musica di Elvis una vera e propria missione artistica. Dal Mississippi a Memphis, dalle strade polverose alla leggenda, il viaggio musicale attraverso i momenti cruciali della vita di Presley, mentre la Big Band ricrea quella miscela esplosiva di rock, gospel e blues che ha rivoluzionato la storia della musica. Non è un semplice successione di hit, ma un affresco sonoro che restituisce l'anima più autentica di Elvis attraverso arrangiamenti fedeli agli originali e una presenza scenica che ha già elettrizzato platee di tutta Italia. E sarà appunto domani al Teatro del Pane di Villorba, sempre al Teatro del Pane. Vi ricordo uno spettacolo per i più piccoli, sarà Alice nel Villaggio Incantato, e si terrà al Teatro del Pane il 27, 28, 29, 30 dicembre, 2, 3, 4 gennaio. E si potrà accedere a piccoli gruppi, e per ricevere la chiave d'accesso è necessario prenotare il giorno e l'ora in cui si desidera entrare nel Villaggio Incantato. L'accesso è possibile ogni mezz'ora a partire dalle 10.30, l'ultimo ingresso alle 12.30. Comunque trovate le informazioni sul sito del Teatro del Pane di Villorba. Io vi ringrazio di cuore per essere stati all'ascolto. Fra una decina di minuti ci saranno i lettori bambini e ci salutiamo con Porta Fortuna di Maria Roveran. Grazie di cuore, buon pomeriggio e buone feste.